Avete mai visto le stelle? Se andate a Palazzo Spada ne troverete 5: Thomas De Luca, Valentina Procaccio, Federico Pasculli, Patrizia Braghirori e la filosofa rock che fece tremare il palazzo. Benvenuti alla quinta, non poteva essere altrimenti, puntata della terza stagione di Adesso in Onda. Abbiamo aperto con Have You Ever Seen the Star, grande successo delle Dunia, gruppo rock tutto al femminile, che vinse anche qualche anno fa. Gruppo Ternano, che vinse l'Arezzo Wave, voce e chitarra era Angelica Trenta, che oggi abbiamo in studio, non solo in studio, anche sulla mia maglietta che indosso, maglietta che fatta dalle mani di Thomas De Luca, che sono i nostri due ospiti della puntata di oggi. Insieme a loro sono in studio con noi due new entry, diciamo, della redazione di Adesso. È la prima volta che l'abbiamo qui in studio, Silvia Scaramuzza e Michela Verdini. Silvia Scaramuzza, studentessa, lei fa parte della redazione di Adesso già da qualche mese, è entrata con l'ultimo numero cartaceo uscito qualche mese fa. E Michela Verdini, laureata in giurisprudenza, lei è di Spoleto, quindi l'abbiamo importata e ha avuto già un'esperienza con radiofonica, giusto, una radio web. Sono appunto le due nuovi ingressi della redazione Adesso. Non abbiamo invece oggi appunto Camilla Orsini e la sesta stella della redazione, Martina Stella. Oggi appunto eravamo già 5 di stelle, quindi non abbiamo fatto a meno della sesta. Ma tra l'altro io approfitto per dire subito una cosa, che oggi quest'anno abbiamo una redazione davvero molto numerosa, abbiamo raddoppiato rispetto all'anno scorso, e perché abbiamo adottato un sistema nuovo che io vorrei anche raccontare in qualche modo, visto che penso che Angelica e Thomas sono sensibili a queste cose. Diciamo che in questo paese e in questa città generalmente le cose si fanno un po', no? Diciamo, i bandi, le cose aperte non sono molto diffuse, no? Allora noi abbiamo, così, per dare un buon esempio anche, no? Anziché fare la trasmissione, fare una redazione chiamando l'amici oppure i raccomandati oppure quello che ti hanno segnalato, abbiamo voluto fare un esperimento quest'anno. Abbiamo fatto una sorta di bando, nel senso che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina Facebook di Adesso un appello a chi avesse voglia di fare un'esperienza televisiva appunto giornalistica con Adesso, e tutti quelli che hanno risposto poi li abbiamo selezionati. Ovviamente abbiamo selezionato le ragazze che sono state più gentili con il direttore, non è vero assolutamente, chiaramente, però insomma abbiamo fatto questo, e quindi ci siamo ritrovati una redazione molto numerosa che poi conoscerete strada facendo, appunto in parte già l'avete conosciuta, e oggi appunto abbiamo loro. Ecco, tra l'altro, essendo una redazione molto numerosa, quest'anno siamo in 8, non tutti gli autori voi li vedete in studio o nei servizi, alcuni sono dietro le quinte che ci sostengono, quindi voglio subito precisare che questa puntata di oggi l'abbiamo scritta, oltre che con Michela Verdini, Silvia Scaramuzza e Martina Stella, anche con Giorgia Salvatori, che peraltro invece è una nostra ormai veterana della redazione di Adesso, insieme a Michael Spezzi. Allora, partiamo subito. Io partirei proprio, Angelica, da qui, dalla musica, no? Appunto, tu nasci come rockstar, poi diventi una filosofa, una scrittrice, un'insegnante, e poi la prima candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle di Terni. La musica innanzitutto, appunto, qualche parola anche sulle Dunia, come nascono le Dunia, qual è stata l'esperienza, come si è conclusa. Abbiamo visto delle immagini anche della reunion di Efebbia 2 anni fa.
Sì, quella era una reunion appunto in cui ci hanno richiamato lo staff di Efebbia, con un festival comunque molto bello e molto sentito a Terni e non solo. Erano molti anni che non suonavamo, quindi è stata un'esperienza anche dura, perché erano almeno 5-6 anni che non imbracciavo una chitarra. Non sono mai stata una professionista della musica, quindi per me la musica era stata soprattutto una modalità di esprimere quello che soprattutto fra gli anni, tra 14, 20, 22 anni sentivo. E quindi è stata una modalità anche di crescita attraverso la musica, un'esperienza molto importante.
Com'era nata questa idea di fare un gruppo tutto al femminile? Voce, chitarra, basso e batteria, tutte donne?
Beh, era perché in quel periodo, a 14-15 anni soprattutto, ero molto attratta dalla musica rock e soprattutto da quelle che erano il panorama background, grunge, e in quel periodo ascoltavo molto le Hall. Però devo dire che non era nata come volontà di fare un gruppo tutto femminile, ma mi sono ritrovata intorno delle ragazze brave come Elena e Silvia, che suonavano rispettivamente la batteria e l'altra il basso, e quindi è nata così, diciamo, più per caso la femminilità che ricercata,
Avete
insomma.
vinto Arezzo Wave nel 2002, giusto?
Eravamo giovani, sì, nel
Quando si è sciolto il
2002.
gruppo?
Intorno al 2005-2006,
E poi
perché
ti sei
eravamo
data.
ognuna all'università, chi aveva iniziato a lavorare, quindi non c'era più la possibilità di
E poi questa reunion
sistematica di.
Myfebia nel
Questo ritorno ai
2002.
Febbia è stato sì,
Pochi mesi prima, in
massacrante.
realtà, tu eri entrata da poco nel Movimento 5 Stelle, in quel
Sì,
periodo.
era più o meno un anno, sì.
Circa 6 mesi dopo questo
Sì.
concerto della riunione di Efebia c'è stato un evento importante per il Movimento 5 Stelle Terni, cioè il primo finora e unico comizio di Beppe Grillo a Terni. Era venuto l'ultima volta nel 2003, nel 2004 ha fatto due spettacoli che sembravano un comizio. Nel dicembre del 2012 Beppe Grillo viene e fa un comizio che sembra uno spettacolo, di cui adesso ci vediamo qualche immagine. Beppe Grillo a Terni, dicembre 2012.
Senza i soldi, come fanno? E noi come abbiamo fatto? Noi siamo l'esempio che non abbiamo usato un centesimo di soldi pubblici. E allora potevano cominciare da lì, potevano dire doppio incarico basta, i vitalizi finiamoli, macchine blu finite, accorpiamo i comuni sotto i 5.000 abitanti, c'è già la legge, togliamo ste cazzo di province. E poi siamo in crisi. Abbiamo 110.000 persone che ci costano 13 miliardi e mezzo di euro perché hanno una pensione che va da 10.000 a 90.000 euro al mese. Potevamo chiederlo, no, potevamo chiederlo senza cattiveria, dicendo, sentite, per 5 anni abbiamo bisogno, c'è gente che si ammazza, non c'ha la casa, non riesce a curarsi. Facciamo una prova, dai, cazzo, un po' di solidarietà. Mettiamo un tetto di 4.000 euro, ci vivi per 5 anni con 4.000 euro e potevamo ricavare da questi 13 miliardi 7 miliardi subito con una circolare, senza spendere niente. E i 7 miliardi li mettevi sempre in questa banca nazionale e potevi fare una cosa che fanno in tutti i paesi del nord, normale ma meravigliosa, un reddito di cittadinanza perché nessuno si deve più ammazzare in questo cazzo di paese perché non ha il lavoro. Non è demagogo, populista. Il lavoro, questa parola che io non sopporto più, il lavoro, il lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, manca una parola, sul lavoro retribuito, perché sennò che lavoro è? Il lavoro è quello di mio figlio che c'ha un master, c'ha una laurea e va in un call center a lavorare con 400 euro, è questo il lavoro. Io sono qua e io sono la dimostrazione, io sono un comico, ero un comico, no, un ex comico. Sono un populista, demagogo, Hitler, Mussolini, dittatore. E io parlo di queste cose da 20-30 anni. Io andavo davanti alla Fiat con le macchine 10 anni fa che consumavano un litro 100 km e dicevo, fate questa macchina, se no fa 10 anni non è. Io andavo per le strade, andavo nei consigli di amministrazione, compravo due azioni, andavo alla Telecom, piantavo un casino tronche di Provera che non si presentava perché aveva paura, perché io avevo tutti i dati, se ne andava. Io andavo per le piazze, per i palazzetti, non perché non preveggevi, a dire che la Parma era fallita, bastava un telegiornale del cazzo che desse una notiziola così, risparmiavamo il default di 30.000 famiglie. Ma non ero un preveggente, non sapevo, ero libero. E allora, io dico queste cose, queste, ho lasciato un po' il lavoro, riprenderò il mio lavoro, perché il mio lavoro deve essere una parte retribuito, perché è giusto che il lavoro sia retribuito, ma un'altra parte io lo sto facendo per gli altri. Sono qua, per loro, per voi, per dare una mano. E se lo facessimo tutti una cosa così? Se tu che fai il carrozziere, il dentista, il notaio, il commercialista, lo spacciatore, se noi un po' di questo del nostro lavoro la dedicassimo agli altri, questo paese lo cambiamo in 6 mesi, ma se stai lì a guardare cosa fanno gli altri, è finita, cari signori. 100 parlamentari del Movimento 5 Stelle in Parlamento, senza di voi, senza che voi siate fuori, non potranno cambiare nulla. Sono una parte di voi messa dentro il Parlamento, apriremo il Parlamento con l'apriscatole, non avranno più spazio, metteremo tutto alla luce, e allora un ladro che ruba, se tu lo illumini, non ruba più! Ma è fantastico, ma l'abbiamo già fatto, lo stiamo facendo, abbiamo 4 sindaci, età media 24 anni. Ormai sono business, creano l'emergenza, i rifiuti, non fanno la differenziata per fare inceneritore, perché è business, è project finance, è mandare al creatore tanta gente per profitto, è veramente un crimine dell'umanità. Basta, veramente basta, ci sono altri sistemi, un rifiuto può diventare una risorsa. E il 95% dei cittadini che sono andati a votare hanno detto di no a un inceneritore da 300 milioni. No, faranno la differenziata totale, lo trattamento a freddo e cambia la storia. Perché? Perché i cittadini hanno votato con un referendum, che è questi gli strumenti che dobbiamo dare ai cittadini. Questo, io voglio mettere nella Costituzione questo, vuoi fare un inceneritore, vuoi fare un ospedale, vuoi fare una pista ciclabile, lo decidiamo noi, la metà più uno, poi se non vai a votare vincono gli altri e vinceranno sempre gli altri. Bilanci partecipativi, il Comune deve dire quanti soldi ha, i nostri soldi, bilanci partecipativi e poi noi decidiamo le priorità della spesa. Questa è la democrazia, dare gli strumenti ai cittadini, non deve decidere nessun leader, nessun capo partito, i cittadini. Ma prima di decidere bisogna essere informati, allora siate, per cortesia, ve lo dico col cuore, siate curiosi, siate almeno questo, curiosi, andatevi a vedere le cose al di là dei giornali e della televisione, schiodate quel culone flaccido che sta lì a vedere quei programmi di merda e andate a vedere qualcosa, siate curiosi. Ma chi vota il Movimento 5 Stelle non può starsene lì a vedere, deve partecipare e rischiare anche qualcosa, rischiare anche qualcosa. Non puoi votare e stare a guardare, fare il guardone, tengo famiglia e tengo il mutuo. Forse è meglio fare un salto nel buio con questi ragazzi qua che fare un suicidio assistito con questa roba. Un abbraccio a tutti, grazie.
Questo era Beppe Grillo a Terni, abbiamo anche visto un Thomas De Luca senza barba e un'Angelica Trenta con i capelli lisci a abbracciare Beppe Grillo in un momento, insomma, sicuramente memorabile. Michela aveva una domanda su Beppe Grillo, vero?
Sì, esatto. Angelica, volevo chiederti una curiosità. Adesso quali sono i tuoi rapporti con Grillo? Nel senso, abbiamo sentito durante la campagna elettorale che tu hai detto in un comizio: io nemmeno lo conosco Beppe e di conseguenza come possiamo prendere ordini da lui? È vero che il fatto di non prendere ordini è una cosa positiva, ma poi in realtà potrebbe creare confusione il fatto di non avere comunque una guida che vi conosce a tutti sostanzialmente?
Ma io penso che quella mia uscita fosse data da una domanda che era Grillo vi conosce e vi ha deciso che siete voi candidati o meno? La risposta era no, nel senso non ci conosce, perché andavamo alle comunali, che ovviamente era stato un processo di decisione dalla base e quindi in quel senso non ci conosce. Ma il problema è scambiare qui Grillo come guida e Grillo come persona che detta le regole. In realtà nel movimento le regole le dettano le persone che sono all'interno, invece che dettarle, noi le condividiamo insieme, le sviluppiamo insieme. Grillo è un garante, non un qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare. Quindi forse era quello il senso, nel senso che come garante c'è Grillo, ma sono garanti tutti i nostri portavoce, sono garanti tutti coloro appunto che appartengono al movimento e che ne condividono lo spirito. Poi ovviamente le decisioni le si prendono insieme in modo democratico, per alzata di mano o attraverso il web, insomma, quindi in realtà non c'è qualcuno che ci comanda o ci conosce ci dice cosa dobbiamo fare, le prendiamo quotidianamente le decisioni, lo stiamo vedendo anche in consiglio comunale.
Ecco, questo è interessante perché appunto molti dicono ma Grillo decide tutto, invece appunto da sottolineare il fatto che nel Movimento 5 Stelle non solo la candidatura di Angelica Trenta a sindaco di Terni non è stata decisa da Beppe Grillo, ma non è stata decisa nemmeno da un organo, come dire, superiore, regionale o neanche territoriale, non è stato il Meetup a scegliere Angelica Trenta, ma è stata la candidatura di Angelica Trenta la prima, non solo nel Movimento 5 Stelle, ma in assoluto nella storia di Terni, è la prima candidatura uscita da primarie, e primarie peraltro aperte a tutta la cittadinanza, ed è uscita anche l'unica candidata a sindaco donna, tra l'altro.
No? Su 12, che non era poco.
Thomas De Luca, che tra l'altro è stato, ai tempi in cui abbiamo visto il filmato, era anche un grafico, un artigiano, fondatore anche di un'associazione, eccetera, sì, il lavoro che tuttora svolge. Poi è stato anche lui candidato alle primarie a sindaco del Movimento 5 Stelle, poi durante la campagna elettorale è stato un po' il braccio destro di Angelica, nel senso che era stata anche la figura un po' che gli stava vicino e su certe tematiche le dava forza, e ora è capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale. Al volo proprio, perché i tempi sono strettissimi, tra le tematiche appunto che ha affrontato anche Beppe Grillo, pensiamo agli inceneritori, democrazia, così una cosa che ti viene, un cavallo di battaglia che adesso è un vostro cavallo di battaglia, una cosa, un'emergenza anche per Terni, tra quelle ricordate anche in questo filmato?
Beh, per quanto riguarda ciò che ha detto, credo che l'incenerimento, abbiamo ottenuto una grande vittoria questa settimana, siamo riusciti a bloccare la produzione di CSS da parte dell'ASM, quindi alla fine del ciclo dei rifiuti non ci sarà più comunque un metodo di incenerimento, e quella credo che sia attualmente qualcosa su cui battere, ma anche il reddito minimo di cittadinanza e tutto quello che sta succedendo in questo momento per quanto riguarda le nostre acciaierie. Possiamo vedere la mancanza di sovranità del nostro paese e quanto noi dobbiamo combattere e lottare ogni giorno per ottenere dei risultati. Comunque, se posso finire e concludere, anche per rispondere un'altra cosa che ha detto, è stato il fatto che bene o male la differenza fra il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti è il metodo in cui vengono elaborate le decisioni, il metodo in cui vengono selezionati i candidati. Noi abbiamo dovuto bene o male passare tramite un procedimento di certificazione che ha certificato che noi siamo incensurati e che non abbiamo avuto più di due mandati. Quindi questo è una garanzia.
E questo tornerà adesso sul prossimo servizio, perché appunto poi parleremo un po' anche della carriera di insegnante e di filosofa di Angelica, ma adesso facciamo già un tuffo a dopo le primarie. Appunto Angelica è stata candidata a sindaco e adesso ci vediamo forse il momento più clamoroso della campagna elettorale di Angelica Trenta, il comizio in Piazza Solferino. Di fronte a una folla e sotto la pioggia che ha umiliato Nichi Vendola il giorno dopo, quando sotto il sole non ci stava un cane a sentirlo, quindi è stato un po' il momento più clamoroso. Allora, il comizio, uno dei comizi, dei tanti, ma ripeto, il più clamoroso di Angelica Trenta durante la campagna elettorale delle comunali del 2014.
Non c'è una persona tra voi, e lo do per certo, se c'è qualcuno alzi la mano, che quando aveva un'idea, quando aveva un progetto, non abbia avuto le ali tappate da questa amministrazione. Il problema di Terni è questo: sono decenni che comandano sempre i soliti, sono sempre i soliti che hanno, guarda caso, all'interno delle liste sia amministrative che europee che nazionali, indagati, rinviati a giudizio e condannati. Perché la prima questione è questa, che i partiti in sé non sarebbero stati il male. Il problema è diventato che i partiti sono diventati dei cerchi magici, dei cerchi nei quali cioè un do des, cioè se ti do qualcosa bene, tu dammi il voto, io ti do qualcos'altro. Questa cosa deve assolutamente finire. Noi abbiamo un casellario giudiziario pulito e già questo ci distingue dagli altri, già solo questo, pulito. E io questo vi dico, non ci date il voto, non dovete darci il voto in bianco, dovete sistematicamente volere che il nostro programma, quello che noi vi proponiamo, venga poi attuato. Quindi voi ogni giorno, una volta che ci avete votato, dovete venire sotto il comune a romperci le scatole, a dire questa cosa perché non l'avete fatta, perché questa cosa non la state facendo, vi posso dare una mano, vi posso dare un'idea? Noi è questo che vogliamo, che voi continuate a partecipare, perché le porte del comune con noi saranno non aperte, spalancate, cosa che fino ad ora non lo sono state per nessuno di noi, per nessuno, perché hanno sempre lavorato soltanto le persone amiche, i parenti di Linda. Ve lo diciamo perché l'unica cosa che a noi ci ha spinto ad entrare nel Movimento 5 Stelle è perché soltanto nel Movimento 5 Stelle sentivamo che potevamo stare in mezzo a gente pulita. Il primo punto del programma di Terni, lo sapete qual è? Ve lo dico, ce l'abbiamo qua. Spieghiamo alla Marini che Terni non si piega. Chi è la Marini? La Presidente della Regione Umbria. Del PT, esattamente come questi signori qua, Terni è diventata la terza o quarta città dell'Umbria grazie a una segreteria di partito che ha svenduto la nostra dignità. L'ingeneritore alla Marina glielo mettiamo sotto casa se gli piacciono tanto gli ingegneritori. Glielo mettiamo sotto casa gli ingegneritori. Prima ci dicono che siamo fascisti, poi ci ripensano a livello locale, hanno detto no, guarda, siete comunisti. Poi ci dicono i versivi, poi ci dicono potenziali stupidori. Ma vergognatevi, che non vi dovreste neanche guardare allo specchio con tutte le schifezze che avete fatto in questa città e a questa Italia. Vi dovreste vergognare di guardare i vostri figli, non vi dovreste neanche tombarci in fronte, perché fate schifo, padre. E noi non siamo solo protesta, noi siamo protesta, noi siamo la politica, voi siete l'antipolitica.
Non siamo protesta, siamo proposta, poi dopo parleremo. Beh, già Thomas ha già esemplificato, insomma, queste proposte cosa hanno portato anche a dei risultati, appunto, anche a delle vittorie in Consiglio Comunale, pur essendo minoranza. Allora, facciamo un altro passo indietro, prima, perché appunto Angelica ha lasciato la carriera da rockstar non per fare politica, ma per fare la filosofa, no? Quindi hai studiato filosofia, poi hai scritto anche un libro. So che Silvia vuole chiederti qualcosa a proposito del tuo filosofo a cui hai dedicato anche un libro e la tesi.
La filosofia politica di Habermas ha avuto un ruolo nel tuo avvicinamento alla vita politica?
Beh, io direi di sì, perché ho riscontrato in Habermas molti dei principi che poi trovo nel Movimento 5 Stelle. Questo non perché magari ci siano appunto dei teorici del movimento, ma perché appunto nel movimento ci sono delle intuizioni che ogni cittadino può avere, indipendentemente appunto dai teorici che uno può studiare della filosofia politica, che sono quelli della partecipazione. Fondamentalmente Habermas, se posso in modo molto sintetico raccontarlo, tratta della partecipazione appunto alla cosa pubblica dei cittadini e in una sfera pubblica che si sta piano piano spoliticizzando e desertificando. Quindi in realtà quello che fa Habermas e quello che forse facciamo anche noi quotidianamente da attivisti del Movimento 5 Stelle è ricordare alle persone che la politica non si fa un giorno ogni 5 anni che si va a votare nelle urne, la politica si fa tutti i giorni, la politica è attivismo, il cittadino deve essere attivo, quindi forse questa è l'unica modalità attraverso la quale far sì che la sfera pubblica non muoia e far sì che la politica non si prenda cura di noi, nel senso che faccia quello che vuole di noi. Siamo noi che dobbiamo controllare i nostri politici e siamo noi che dobbiamo proporre cosa fare ai nostri politici, e noi stessi possiamo essere politici, perché l'importante appunto è tentare di gestire la cosa pubblica e partecipare.
Bene, quindi da Habermas poi ti ha fatto venire voglia in qualche modo di impegnarti, no? Quindi
sì.
una filosofia diciamo, concreta, quindi una filosofia politica e non soltanto i massimi sistemi.
Esattamente.
Allora, poi le elezioni ci sono state, sappiamo che in realtà Angelica non è arrivata al ballottaggio, ha vinto il PD, ma Silvia Scaramuzza e Giorgio Salvatori adesso, dopo qualche mese ormai appunto che si sono calmate le acque, sono andati in giro per Terni a chiedere alla gente: ma tu per chi hai votato? Sentiamo che cosa hanno risposto i ternani intervistati da Silvia e da Giorgia.
Allora, il primo perché mi piace un po' la loro politica intesa diciamo così in un certo senso rinnovatrice, ma ecco, e in particolar modo perché sono un po' stanco dei poteri vecchi, nel senso che non credo abbiano fallito la partitocrazia, poi non ne parliamo. Non so voi come la pensate, però insomma questa è la mia idea.
Okay, ma secondo te per quale motivo, cioè molti giovani comunque si ritrovano nel Movimento 5 Stelle, ma per quale motivo comunque tutti dicono sì, votiamo il Movimento 5 Stelle e poi non è riuscita comunque a salire?
Ma credo, secondo me qualche piccolo passo avanti, qualche piccola conquista è stata fatta, ma non è che si possono fare rivoluzioni civili dall'oggi al domani, insomma le cose per cambiare hanno bisogno di tempo. Per adesso comunque ripongo la mia fiducia in loro.
Ho fatto scheda bianca perché non vedo un elemento in grado di governare, insomma, che mi rappresenti, ecco.
Sei un anarchico.
Sì, non proprio, sicuramente.
Ma anche alle elezioni nazionali solitamente voti scheda bianca.
No, nazionale ho votato, però penso che il voto è segreto, quindi non vorrei...
Chi è votato?
Allora, perché ha votato alle scorse elezioni?
Se siamo lì, l'attuale sindaco.
Si ritrova insomma nel suo progetto?
Sì, sono contento, sono soddisfatto, ha vinto.
Perché si ritrova nel suo progetto politico?
Diciamo che Terni è una città di sinistra, e io sono 60 anni che sono sempre stato di sinistra, perciò anche se ho amici in tante correnti, e in tanti partiti, e poi questi amici mi hanno tutti chiesto il voto, no? Come penso è successo anche ad altre famiglie, però purtroppo io ho dovuto rifiutare.
Quindi lei crede molto nell'ideologia?
Sì, diciamo che ancora ci credo, anche se sempre di meno, perché le tasse aumentano, i stipendi diminuiscono, l'acciaieria, quello, sappiamo tutti quello che sta succedendo, e non lo so che ci vuoi dare sinceramente.
Quindi lei non crede in un voto di cambiamento?
No, cambiamento.
Un voto di protesta?
Io penso che se si cambia si va peggio. L'unico personaggio era Grillo, ma non si vede, no, non ci aiuta, quindi non so quale sia, quale possa essere il cambiamento. Comunque rimango dell'idea mia.
Ok.
Mi sono astenuta dal voto.
Per quale motivo ha scelto di fare scheda bianca?
Perché sono stata comunque, mi sono informata abbastanza su quello che è il panorama politico, ma anche avendo deciso all'ultimo di votare non ho trovato nessuno che fosse realmente meritevole del mio voto, per cui purtroppo ho deciso di astenermi.
C'è qualcosa, qualche argomento che ti preme particolarmente, che vorresti che fosse preso più in considerazione?
Beh, al momento penso che l'argomento che mi prenda più a cuore sia l'assunzione dei giovani in ambito lavorativo, che è scarseggiante.
Che cosa ne pensi del programma Garanzia Giovani che ha varato il governo Renzi?
Penso che bisognerà vedere i risultati, poi forse se ne riparlerà. Al momento, insomma, le parole parlano poco.
Quindi lei non è soddisfatto, diciamo, della...
No, tra parentesi, manco votare.
E invece lei prima votava, ha votato
certo,
PC.
Sempre, no, ho mai votato il PC. Io ero un socialista, socialista sono rimasto, capito?
E quindi non si ritrova in nessuna delle attuali proposte?
No, assolutamente no. Specialmente adesso al Comune di Terni, poi non ne parliamo. assolutamente. Quando c'era Ciaurro, hai capito? Quando c'era Ciaurro, sì. Adesso come adesso, no. Assolutamente no.
E da quanto tempo è che è scontento da questa deriva politica?
Qui a Terni, diciamo, levato il periodo di Ciaurro, è stato sempre, non è una città che progredisce, è una città che muore, non c'è niente da fare. Non lo so qual è il motivo, però la verità è questa, ecco, non basta che andiamo a pagare bollette a Terni, ma dopo Ciaurro, anche prima, non è che voi siete giovani, non lo so se va bene.
Perché hai votato alle ultime elezioni?
Movimento 5 Stelle.
Per quali motivi?
Bah, innanzitutto il rapporto diretto con i cittadini, che per me 23enne è fondamentale, era un'esperienza nuova. Invece col Movimento 5 Stelle ho avuto modo di parlare direttamente con i candidati, discutere di quello che andava fatto sul territorio e non di politica lasciata per aria, insomma, senza un rapporto diretto col territorio e il cittadino. Che semplicemente propone un sistema nuovo, già le votazioni online.
Però ci credi nella democrazia diretta attraverso il web? Cioè il rischio è che... Comunque...
Il sistema è proprio quello, cioè il fatto che per la prima volta si chiede al cittadino: vai, informati, prendi le tue responsabilità da politicante.
Per chi hai votato invece prima dell'avvento, diciamo, del Movimento 5 Stelle?
Utilizzo una citazione PD e poi mi sono disintossicato, perché mi sono reso conto che all'interno di quel partito c'è DC, quindi non è più il partito comunista che io avrei votato. Io ho votato precedentemente Rifondazione e poi PD, perché sembrava l'unica alternativa possibile a quello che chiamano berlusconismo, che poi era forse il minore dei mali. Ma allora, ritornando al discorso dell'avvicinamento alla politica, io sono andato nelle sedi del PD, adesso dico una cosa forte, non si fa politica lì dentro, non si fa politica.
Io sono andata solo a una riunione e hanno parlato c'erano una manifestazione, il problema principale era che le aste delle bandiere erano troppo corte e quindi loro non sapevano come farle sventolare bene durante la manifestazione.
Indì, perché hai votato?
A me, ha votato a me. Grazie. La porchetta.
E questo è il voto dei Ternani, secondo appunto le interviste di Silvia Scaramuzza e Giorgia Salvatori. Travaglio lo chiama il panino, cioè mettere, quando si vuole far passare un messaggio politico nei telegiornali, di solito c'è uno stratagemma, si mette all'inizio e alla fine la parte politica che tu vuoi sostenere e in mezzo si mettono le altre. Spesso dice si mette prima il governo, poi la minoranza e poi la maggioranza. Ora, io posso garantirvi, non ci crederà nessuno, lo so, perché siamo un po' di parte oggi, però la verità è che questo non è un panino, erano proprio le interviste, siccome l'ho montato io personalmente, devo dire, erano l'ordine in cui sono state fatte. Però sicuramente ci sono, insomma, due persone che dicono a voce alta, come dire, di aver votato il Movimento 5 Stelle, uno che quasi si vergogna di aver votato il PD e gli altri non lo dicono o sono un po' disinteressati. Sicuramente c'è una percezione, ora faccio una domanda cattiva invece, cioè, comunque, a me spesso mi è capitato, anche durante la campagna elettorale, ma io voto il Movimento 5 Stelle, voto il Movimento 5 Stelle. Com'è che è andato così male il Movimento 5 Stelle se tutti votavano il Movimento 5 Stelle? Chi mi risponde? Vai.
Sicuramente noi dobbiamo fare un esame analitico di quello che è stata la campagna elettorale. Noi abbiamo dato tutto quello che potevamo dare, partendo da zero, con fondamentalmente le nostre forze e le offerte dei cittadini, però dobbiamo anche comprendere che molto spesso il messaggio che abbiamo mandato in tanti casi non è riuscito ad arrivare poi all'elettore. E considerando poi che oggettivamente in una realtà come Terni bisogna guardare anche al fatto che esiste un voto clientelare consolidato e che all'interno di queste dinamiche poi è anche difficile scalfire, e anche nella tradizione della città di sinistra, quando poi nei fatti le maggioranze che ci sono state negli ultimi anni di sinistra non avevano nulla. Però dobbiamo guardare in maniera analitica e comprendere che la prossima volta dovremo agire sicuramente tenendo più a mente che quel programma mastodontico di 320 pagine che abbiamo fatto, poi dobbiamo bene o male capire come mandarlo dritto al cuore dei cittadini.
Angelica, invece volevo rifare un salto, qui saltiamo un po' di palo in frasca, però abbiamo tralasciato una parte importante anche della tua vita, della tua attività, insomma. Abbiamo detto prima, tu hai scritto un libro, appunto, anzi, diciamo il titolo editore, su Habermas, che Angelica Trenta, appunto, prima di essere politica è una scrittrice e una filosofa.
Beh, il testo era il frutto del dottorato di ricerca, quindi si chiama Religione e politica, Jürgen Habermas e i suoi critici, ed è appunto tutta l'analisi che ho compiuto all'interno degli studi di dottorato dei rapporti fra Stato e Chiesa, religione e politica oggi, fondamentalmente, sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista di confronto con le altre realtà europee e quella statunitense. Oh. Quindi,
il tuo lavoro invece, diciamo, ovviamente quello di filosofo è un po' più, più intellettuale, ma il tuo lavoro pratico poi è quello di insegnante precaria.
Sì, sì, ovviamente.
Qual è la situazione? Adesso un flash, abbiamo poco tempo, però un flash un po' sulla situazione dell'insegnamento in Italia, che insomma so che è particolare. Ci puoi anche dare questa testimonianza?
Sì. Ma io mi ricollego con quelli fatti che dicevano anche la città di sinistra, e Thomas ha giustamente detto di sinistra alle ultime giunte, ma anche a livello nazionale non c'è stato proprio nulla. La sinistra doveva essere quella che in qualche modo tutelava la scuola pubblica. In realtà quando poi io sono andata a studiarmi bene le carte sull'insegnamento, sul reclutamento dei docenti, sul divario tra scuole pubbliche e scuole private, la problematica delle scuole paritarie, mi sono resa conto che i primi a finanziare le scuole private paritarie sono state proprio quella che era cosiddetta la sinistra. Quindi in realtà l'opera di smantellamento non è iniziata con la Moratti e non è proseguita con la Gelmini, ma iniziò nel 2000 con una legge che finanziò le scuole paritarie, quindi private. E questo quindi la dice lunga su quanto quello che oggi ci fanno ancora credere che sia sinistra in realtà non lo sia, sia da un punto di vista ambientale, da un punto di vista appunto della scuola pubblica, da un punto di vista del reddito di cittadinanza che non c'è. Queste storicamente dovrebbero essere battaglie della sinistra, che invece la sinistra ha dimenticato, ma non l'ha dimenticata volutamente, perché il PD fondamentalmente non è di sinistra, è semplicemente una maschera del berlusconismo, e anzi forse io lo ritengo anche peggiore del berlusconismo.
Si è andata leggera anche stavolta. Pensavo che dopo la campagna elettorale ti eri un po' addolcita, invece sei sempre... Allora, adesso andiamo su una battaglia che magari, ecco, non è solo una battaglia politica, è una battaglia civile, no? Voi già l'avete portata in Consiglio Comunale, quella sull'acqua, no? Allora io vorrei che ci vedessimo adesso un contributo che è pescato da YouTube, ma è di diversi anni fa. Credo, non so neanche chi l'ha fatto esattamente, ma credo sia stato il meetup di Amici Beppe Grillo di Napoli. L'acqua pubblica e l'acqua privata, per così dire. Ci vediamo allora questo contributo, intervista doppia all'acqua.
Nome?
Signor Acqua.
H2O. Da dove vieni?
Dalle colline in fiove, molto, molto lontane.
A coppa montagna, che vicino. Dove sei ora?
In una bottiglia di PET.
Cosa?
Bottiglia elastica.
In una brocca vetra. Rispetti l'ambiente?
Non proprio.
Io sono l'ambiente. Che fine fa poi la bottiglia di plastica?
In discarica.
Chi dei due è migliore?
Io.
Qual è la tua occupazione?
La do a bere in televisione.
Io sono l'acqua e faccio l'acqua. Viaggi?
Per chilometri e chilometri, prendendo un sacco di sole, mi faccio portare in enormi tir su e giù per l'Italia.
Io scorro, mica prendo l'autostrada. Quanto costi?
La bontà è il suo prezzo, e io sono molto buona.
Ma non è stata a sedra che la baldracqua. Chi conviene di più?
E lei.
Io. L'ultima volta che hai fatto le analisi?
E che saranno 2, 3, 4 anni fa.
Ieri. Ma c'è da fidarsi?
E mo guardiamo al capello.
Certo. Ma hai trovata positiva al doping?
Se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire.
Ma che stai dicendo a me? Posizione preferita nel fare l'amore?
Ma che siamo alle Iene?
Che la rasapunara. Pubblica o privata?
Sì, privatizzami sto tubo.
Cribbio, si contenga. Lei è una particella del servizio pubblico, se lo ricordi. destra o sinistra?
Ancora con questa storia.
L'uomo è l'unica specie che produce rifiuti.
Io aiuto a favorire la produzione di rifiuti.
Di all'altra qualcosa che non le hai mai detto.
Beata te.
A botteghe, mamma.
Un suono che ti caratterizza.
L'acqua disseta, l'acqua lava, l'acqua non ti farà vincere i mondiali, l'acqua non ti farà diventare una modella, l'acqua non ti farà parlare con gli uccelli. Bevi l'acqua, non bere cazzate.
Thomas De Luca gira sempre con una bottiglietta di alluminio.
Non immaginate l'ironia e la, cioè, la curiosità che si è creata attorno, diciamo, a questo fatto.
Anch'io oltretutto giro ultimamente, confesso, perché mi ha convertito anche a me Thomas, quindi anche io adesso non giro con le bottiglie di plastica ma con la bottiglietta d'alluminio.
Oltretutto noi abbiamo presentato la scorsa proprio settimana e approvato in consiglio un atto, quindi facendo un piccolo inciso, quando ci sono delle proposte le portiamo avanti senza nessun tipo di preconcetto, anche con il Partito Democratico e anche con le altre forze politiche. A firma diciamo mia come capogruppo del Movimento 5 Stelle e a firma di Michele Pennoni, per eliminare le bottiglie di plastica dalla dotazione del Consiglio Comunale, quando sono state fatte varie, diciamo, ragionamenti e osservazioni su questo, secondo me abbastanza fuori luogo. Perché? Perché nei fatti noi abbiamo bisogno di informare e di creare una coscienza nei cittadini proprio sulla riduzione alla fonte dei rifiuti, e i primi cittadini che vanno, diciamo, educati sono i consiglieri comunali, perché purtroppo la coscienza è minima. Io quando parlo di rifiuti zero all'interno del consiglio, tranne quei pochi giovani del PD, gli altri, meno male, c'è un grosso muro. La mondezza che famo? Ce la mangiamo? Questa è sempre la risposta che mi trovo di fronte. E invece piano piano è una guerra di trincea, centimetro per centimetro stiamo portando avanti questa battaglia, e penso che fra 5 anni avremo fatto dei passi da gigante e avremo portato a casa degli enormi risultati.
Michela, c'è una cosa da dire sul colore dell'acqua. Appunto, abbiamo visto l'acqua verde e l'acqua blu.
Ebbene, mi ricollego anche al video, perché nel video si vede benissimo la differenza di colore, perché c'è la goccia che è verde, che è della bottiglia di plastica chiaramente, e l'altra che è azzurra. Ebbene, c'è una mala informazione, per così dire, richiamando il nome anche della rubrica che ne abbiamo. In realtà il colore dell'acqua non è trasparente né limpido, ma è azzurro, e questo perché il colore dell'acqua non lo si vede guardando l'acqua ma guardandola attraverso, e quindi fondamentalmente, anche se pallida, l'acqua è effettivamente azzurra.
Allora, siamo in chiusura, abbiamo la nostra rubrica. Allora, noi, come sapete, siamo sostenuti e godiamo del ladrocinio della Confederazione Sindacale Unitaria dei Politici Venduti, Scontati e Trombati, che ci offre oggi delle perle della campagna elettorale.
Anche qui io e Silvia abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che ci sono delle cose molto particolari. Per esempio, in Piemonte il signor Natale durante la campagna elettorale ha detto: il 25 maggio votate Natale, richiamandosi al nome particolare, ovviamente.
Oppure in Molise, nei piccoli paesini, i vari politici fanno campagna porta a porta elettorale, portando la pasta alle varie famiglie del paese.
Ma insomma, abbiamo altre perle?
Sì, ci sono moltissimi, veramente tantissimi. Una ragazza di Fano, per esempio, molto giovane, ha associato al suo voto uno sconto in una nuova catena di abbigliamento, quindi anche
c'avevi lo sconto per l'abbigliamento col santino.
Appello finale.
Come?
No, se potevo fare un piccolo appello finale.
Prima dell'appello finale abbiamo un ultimo contributo, okay, che vogliamo anche un po' ironizzare un po' sul voto, perché si fa molta ironia sul voto elettronico usato dal Movimento 5 Stelle, sul voto web, che è sempre un po' strano, non si sa esattamente come funziona, no? Il voto web ce l'hanno insegnato un po' il voto elettronico, gli americani. Adesso facciamo anche un piccolo omaggio ai nostri 10 anni, perché sapete che quest'anno Adesso in Onda compie 10 anni, e vi facciamo vedere il primo contenuto extra assoluto che noi abbiamo pubblicato sul nostro sito www.redeblue.org. Questo è un contenuto extra alla primissima puntata di Adesso in Onda, che era del 2 novembre 2004. C'erano le elezioni americane Bush-Kerry, erano i due candidati, noi avevamo dedicato la prima puntata proprio a questo argomento e vediamo un po' il voto elettronico in America alle elezioni George Bush contro Kerry.
Okay, where's my guy? Yep, there we go. Okay, John Kerry. Hello, John Kerry. John Kerry? I mean, next? Are you sure? Yes. Yes. Yes, I'm really, really sure. You don't want to not vote for John Kerry. No. All right, John Kerry. Oh, come on. John Kerry. Okay, maybe I want to vote for George Bush. John Kerry! Ah, come here. Come here. Come here! God damn it. Come here, you little... John Kerry! John Effing Kerry! John... What? No!
Chissà se funziona così anche il voto web, quando forse funziona anche così, chissà, no scherzo, non rispondete perché era solo una provocazione. Allora no, Thomas ha un appello di 30 secondi proprio sulla situazione dell'acciaieria.
Ecco, volevo semplicemente dire, cerchiamo di stare tutti quanti vicino e presente con i lavoratori e facciamo sentire la presenza di tutta la città, anche perché questo è un problema che ha delle conseguenze su tutta la nostra città. E rimaniamo vigili e continuiamo a combattere, non perdiamo la speranza e dobbiamo rimanere comunque fermi in difesa dell'acciaieria.
Michele invece ci fa vedere l'ultimo numero di adesso, dove tra l'altro trovate anche un servizio proprio su Angelica e un'intervista ad Angelica che è uscita su adesso. Io vi saluto, sono molto contento di aver potuto oggi intervistare finalmente Angelica, visto che io non potevo solo come dire, gestire le interviste degli altri. Adesso diranno sicuramente a Arnaldo Ridicolo, che ha invitato i suoi amici del Movimento 5 Stelle ad Adesso in Onda. Allora io dico, Serena Dandini, che per me è una grande maestra, insomma sono 20 anni che invita solo amici del PD, ma per una volta ho invitato i miei amici del Movimento 5 Stelle. Abbiate pazienza, ma insomma non c'era pretesa di oggettività, perché appunto non era una puntata, non voleva essere una puntata di dibattito politico, ma così raccontare un'esperienza sicuramente di parte, ma io penso che non esistono giornalisti super partes, penso che esistono solo giornalisti onesti. Abbiamo chiuso, il nostro sito www.redeblu.org, potete rivedere questa puntata e tutte le altre di Adesso in Onda, e noi ci rivediamo forse la settimana prossima. Ciao a tutti.